29esima giornata di campionato, partiamo con il giro di campi questa sera alle ore 20.45 su DAZN Sky. Ci sarà Genoa-Lecce per il Genoa, Franco Avanzini per il Lecce, Pierpaolo Verri.
Appello al pubblico da parte di mister Vieira in vista della gara serale contro il Lecce. Tifosi che sosterranno la squadra dal sesto minuto per uno sciopero del tifo che coinvolgerà tutto lo stadio contro gli orari e il divieto trasferto imposto in taluni casi. Capitolo squadra. Le assenze principali sono in attacco, dove in un sol colpo non sono disponibili Vitinha, Messias, Cornet ed Ekuban. A disposizione del tecnico francese restano così Pinamonti ed i giovani Venturini e Decator. Sicuro in campo l'attaccante di Kless. Alle sue spalle probabile il ritorno dal primo minuto dell'ucraino Malinowski, assieme a Zinoli e Miretti. In difesa Sabelli a destra con De Winter e Vasquez centrali. Probabile panchina per Bani. In mezzo un solo dubbio, Badeli o Masini? Questo è il possibile schieramento anti-Lecce. Le ali Sabelli, De Winter, Vasquez, Martin, Frendrup, Badel o Masini, Zanoli, Malinowski, Miretti, Pinamonti.
Obiettivo riscatto per il Lecce nell'anticipo del venerdì al Ferraris. I giallorossi vanno in campo con la voglia di riscattare la bruciante sconfitta in rimonta incassata contro il Milan nell'ultimo turno di campionato, andando alla ricerca di punti importanti in chiave salvezza per rialzarsi dalla parte bassa della classifica. Il tecnico Marco Giampaolo può contare sull'intero gruppo a sua disposizione, a eccezione di Mark Minsky e Sala. Quest'ultimo non rientra nell'elenco dei convocati perché non ha smaltito lo stato febbrile che lo ha bloccato in settimana. Nel tradizionale 4-3-3 che scenderà in campo ci sarà Falcone in porta con la difesa composta da Gilbert, Baschirotto, Jean e Gallo. A centrocampo dovrebbe essere confermato Berisha in cabina di regia. Il giovane nazionale albanese è in vantaggio infatti nel testa a testa con Pierre, mentre completeranno il reparto Koulibaly e Elgason. In avanti si ripresenta il solito ballottaggio sulla fascia sinistra tra Morente e Carlson, con lo spagnolo leggermente favorito per una maglia da titolare. Sulla destra ci sarà Pirotti, mentre al centro del tridente Krstovic, in grande forma dopo la doppietta contro il Milan. Studio.
Allora Stefano Pallamani, cominciamo con i pronostici. Genoa-Lecce.
Con una bella vittoria del Genoa, dai Marco. Genoa-Lecce segno 1.
Alle ore 15 l'Udinese in grande forma ospita il Verona. Per l'Udinese Davide Marchiol, per il Verona Francesco Galvagni.
L'Udinese si appresta a ricevere al Blue Energy Stadium l'Hellas Verona e lo farà con i soliti indisponibili, ovvero Okoye e Touré, a cui si è aggiunto Camara per squalifica dopo il cartellino giallo ricevuto contro la Lazio. Per quanto riguarda il modulo, dovrebbe essere quello di partenza di nuovo il 3-5-2, pronto a diventare 4-4-2. Rooney sta lavorando su queste due strade. In porta ci sarà Okoye, in difesa Christensen, Biol e Solé, a destra sulle fasce e Ezeboue, con Zemura a sinistra, che avrà di nuovo una chance per mostrare le sue qualità dopo che Camara gli ha tolto il posto da titolare. In mediana Karlström con Lovric e De Kellenkamp, con Pagero che però insidia sempre uno tra Lovric e De Kellenkamp, visto che comunque l'argentino ha sempre fatto molto bene quando schierato. Davanti la coppia d'attacco formata da Lucca e Toven non sembra attualmente in discussione.
In programma la delicata trasferta di Udine per l'Hellas Verona di Paolo Zanetti, che dopo le sconfitte con Juventus in trasferta e Bologna in casa proverà a ripartire per conquistare punti preziosi in chiave salvezza. Il tecnico vicentino perderà Nicolas Valentini per squalifica, dovrebbe andare ad impostare la difesa a 3 del suo 3-4-2-1 con Davidovic, Coppola e Ghilardi davanti a Montipò. Per quanto riguarda il centrocampo, linea 4 appunto con Duda e Niesse in mediana e Ciacciua e Bradaric a spingere sugli esterni, mentre per quanto riguarda il reparto offensivo potrebbe registrarsi il ritorno del primo minuto di Kasper Tengstedt dopo l'infortunio, con il danese che sarà supportato da Suslov e Amin Sar. Qualora però Zanetti valutasse Tengstedt non ancora pronto per partire titolare, ecco che ci potrebbe essere uno spazio per uno tra Berned e Castros, fresco di convocazione con la nazionale cipriota, con il primo che resta comunque favorito. Studio.
E allora l'Udinese in super forma ospita il Verona, come finisce Stefano Impallomeni?
Penso a un pareggio, Udinese-Verona segno X.
Monza-Parma per quanto riguarda le ore 15 di sabato, per il Monza Federico Ferrario, per il Parma Tommaso Rocca.
Il Monza alla ricerca della svolta in quella che dovrebbe essere l'ultima spiaggia per gli uomini di Alessandro Nesta contro il Parma di mister Christian Chivu. Come andrà a cercare il Monza di risollevare questa situazione in cui ormai si trova veramente sempre più ultimo in classifica, con il solito 3-5-2 a firma Alessandro Nesta, conturati fra i pali, in difesa Pereira, Izzo e D'Ambrosio, sulla linea a 5 di centrocampo Berindelli, Castrovilli, Bianco, Zeroli e Kiriakopoulos, l'attacco confermato, così come del resto tutta la formazione, Keita e Dani Mota, confermato rispetto all'ultima partita in trasferta contro l'Inter, terminata con una sconfitta ma comunque con un'ottima prestazione. Ancora indisponibili Akpakpro, Caldirola, Carboni, Gagliardini e Matteo Pessina.
Scontro diretto di cruciale importanza per il Parma in ottica salvezza. I crociati, dopo il pareggio contro il Torino, hanno l'obbligo di andare a vincere contro il Monza, ultimo in classifica. Non ci saranno però né Vogliacco né Som, entrambi fuori per squalifica. Chivu in conferenza ha lasciato intendere che non giocherà con la doppia punta, nonostante le ottime prove di Pellegrino. Quindi sarà straffetta tra lui e Bonny, con il francese che probabilmente partirà dall'inizio e l'argentino pronto a subentrare. A completare l'attacco, Cancellieri da una parte, mentre sull'altra fascia Almqvist è ancora in vantaggio rispetto a Mann. A centrocampo torna dal primo minuto Hernani, con Estevez e Keita a completare il reparto, ma attenzione anche a Bernabé, la cui condizione continua a crescere e lo spagnolo sarà della partita, se non dall'inizio ma sicuramente a gara in corso. In difesa, fuori Vogliacco, ci saranno Valenti assieme ad uno tra Leoni e Baloga al centro, Del Prato sulla destra e Valeri a sinistra. Studio.
Stefano Palomeni, situazione difficile per il Monza, come finisce Monza Parma?
È così, dalla Serie A mai più, Monza si deve dare una mossa, Monza che vincerà la partita, Monza Parma segno 1.
E andiamo alle 18 di sabato, il Milan ospita il Como. Per il Milan Antonello Gioia, per il Como Mario Molteni.
Dopo la vittoria sul Lecce, il Milan cerca conferme, quantomeno per finire degnamente questo inverno disastroso dei rossoneri, e cercherà di farlo contro il Como a San Siro. Torna Rafa Leao dopo la panchina iniziale a Lecce, un ritorno fondamentale, direi anche doveroso per quello che il portoghese ha fatto vedere in queste ultime settimane, praticamente sempre decisivo. Quindi torna lui a sinistra, a commena sulla tre quarti da Pulisic a destra, da Santiago Jimenez di punta e da Tijani Reinders nel ruolo di tre quarti da centrale. Questo perché a centrocampo ci sarà l'inserimento al fianco di Fofana di Warren Bondo, quindi due centrocampisti più di quantità, e Reinders spostato sulla tre quarti. In difesa torna Pavlovic dopo la squalifica, torna Magnan dopo la squalifica e il reparto sarà completato da Hernandez a sinistra, Walker a destra e ciao. Rientra Loftus-Cheek tra i disponibili, praticamente l'unico infortunato del Milan, ed Emerson Royal.
Quando si parla di Milan-Como, i tifosi azzurri ritornano col pensiero a domenica 13 gennaio 1985, quando i ragazzi allenati da mister Ottavio Bianchi sotto una fitta nevicata ottengono una storica vittoria contro i rossoneri allenati da mister Nils Lidon. Dapprima un gol di Matteoli e poi fu il colpo di testa vincente di Pasquale Bruno a decretare un 2-0 storico. Domani a San Siro, dopo 40 anni esatti, il Como di mister Fabregas scenderà in campo davanti ad oltre 70.000 spettatori con l'obiettivo di vincere, perché questa è la mentalità che il tecnico spagnolo ha dato ai suoi ragazzi, e domani alla Scala del Calcio sarà ancora una volta l'approccio alla partita dei lariani. Ritornano a disposizione Kempf e Vojvoda dopo la squalifica, il resto della truppa sta tutta bene e quindi vedremo quali saranno le scelte dell'allenatore lariano, se si affiderà ancora una volta al trio d'attacco formato da Strefezza, Nico Paz, Diao, o modificherà l'assetto tattico offensivo inserendo una punta come Cutone o Dombrowski. Allora la formazione del Como: in porta Butez, difesa formata da Smolcic, Valle, Gol Daniga, Van der Brent. A centrocampo da Cugna, Cacré, Perrone. Davanti Strefezza, Diao, Nico Paz. Studio.
E allora Stefani Palomeni, Milan Como come finisce?
Partita difficile per il Milan, naturalmente con il Super Como allenato da Fabregas, ma dovrebbe vincere. Milan Como segno 1.
Andiamo al posticipo di sabato 20:45 su DAZN Sky. Torino-Empoli, per il Torino Emanuele Pastorella, per l'Empoli invece Simone Galli.
Paolo Vanoli deve risolvere il dubbio legato a Valentino Lazzaro. L'austriaco infatti è ancora acciaccato ed è in forse per la sfida di sabato sera al Grande Torino contro l'Empoli. In attacco ci saranno sicuramente Adams, Vlasic ed Elmas. Poi, nel caso in cui dovesse dare forfè Lazzaro, se la giocano Caramo, Pedersen o addirittura l'ipotesi di spostare Vlasic sulla destra con Casadei più da trequartista. A quel punto si apre il ballottaggio tra Gineitis e Linetti per affiancare Ricci. In difesa invece la situazione è decisamente più chiara, con Valukiewicz a destra, Biraghi a sinistra, in mezzo la coppia formata da Maripan e Coco con l'ex Las Palmas, che dovrebbe essere comunque confermato dopo le ingenuità di Parma. In porta ovviamente Milinkovic-Savic.
L'Empoli di D'Aversa si presenta ancora una volta incerottato per la sfida contro il Torino. In difesa mancherà sicuramente Viti, verrà fatto un ultimo tentativo per Ismaili ma senza forzare. Nel caso in cui non dovesse farcela, l'albanese verrà riproposta la stessa difesa vista contro la Roma, ossia De Sciglio, Goglicizze ai lati di Marianucci. A centrocampo sulle fasce è scontata la presenza di Giasi e Pezzella, mentre in mediana si profila la conferma per Grassi ed Henderson, vista anche l'assenza di Malè. Torna probabilmente tra i convocati Anjorin, ma dovrebbe accomodarsi dal primo minuto in panchina, così tutto porta a pensare alla riconferma di Cacace sulla tre quarti al fianco di Esposito. In attacco invece solito ballottaggio fra Colombo e Kwame, con stavolta quest'ultimo favorito sull'italiano. Studio.
Stefano Palomeni, il Torino ospita un Empoli in situazioni di difficoltà, come finisce?
Prevedo una partita in equilibrio, quindi pareggio, Torino-Empoli, segno X.
E andiamo alla domenica, una domenica veramente incandescente, già a partire dalle ore 12.30 con il Napoli che va a Venezia e vuole riprendersi la vetta. Per il Venezia, Daniele Najar, per il Napoli, Fabio Tarantino.
I recenti pareggi contro Lazio, Atalanta e Como non hanno dato quei tre punti che servirebbero come il pane alla squadra di Di Francesco per rilanciare le proprie quotazioni nella lotta a salvezza, ma il Venezia ha dimostrato di non avere ancora voglia di mollare finché la matematica dà qualche speranza. Contro Napoli Di Francesco ritrova quasi tutti gli elementi recuperabili almeno a breve termine, tranne Sverco che non sarà fra i convocati. Verrà confermato il centrocampo visto a Como, quindi con Duncan, Nicolussi, Caviglia e Kike Perez, con Ellerson e Zerbin sulle fasce nel 3-5-2 e con la difesa che ha ritrovato quella compattezza che mancava inizio campionato, quindi ancora Shintien, Izes e Kandé avranno il compito di difendere la porta di Radu. E davanti qualche piccolo dubbio su Oristanio, visto che è stato febbricitante in questi giorni, dovrebbe comunque farcela a giocare titolare contro gli azzurri al fianco di Maric. Salgono poi le quotazioni di Gitker, che è stato decisivo all'ultimo minuto contro il Como su calcio di rigore, ma che parte comunque in seconda battuta. Recuperato poi in pieno anche Daniel Fila, che contro il Como è stato in panchina per una frattura al naso che lo ha costretto a indossare una mascherina. Questa settimana però si è allenato al 100% e anche lui si candida dunque a entrare quantomeno a partita in corso.
La trasferta del Penso per il Napoli a Venezia sarà l'ultima prima dell'ultima sosta per le nazionali, prima della rush finale per provare a blindare la vetta, sorpassare l'Inter, continuare a sognare lo scudetto. Il Napoli ci proverà con una partita nella quale ancora dovrebbero mancare diversi calciatori, non perché infortunati qualcuno, anzi potrà essere recuperato, ma perché Conte vuole blindare, almeno è questa l'impressione, in attesa della conferenza fissata per domani, la formazione che tanto bene ha fatto contro la Fiorentina al Maradona. E allora sarà ancora 3-5-2 con Meretti in porta, con la difesa con Di Lorenzo, Rachmani e Buongiorno, a centrocampo da una parte Politano, dall'altra Spinazzola, ancora una volta favorito su Olivera, e poi Gilmour e Lobotka, il doppio play, McTominay a tutto campo, in attacco chiaramente da una parte Raspadori, dall'altra Romelu, Lukaku. Stanno per tornare oltre a Mazzocchi anche Neres e Anghissa, che però dovrebbero poi rivedersi soprattutto dall'inizio nel caso eventualmente dopo la sosta il 30 marzo al Maradona Napoli-Milan. Studio.
E allora andiamo a vedere come finisce il lancio match tra Venezia e Napoli. Stefano Palomeni.
Vittoria d'obbligo per il Napoli di Conte, vincerà il Napoli, Venezia-Napoli segno 2.
Lotta per il quarto posto alle ore 15, Bologna-Lazio. Per il Bologna Leonardo Bosello, per la Lazio Lorenzo Beccarisi.
scontro diretto per l'Europa, quello che si giocherà domenica alle 15 al Dallara tra Bologna e Lazio, una sfida che può valere veramente tanto per la corsa verso le coppe in campionato. I rossoblù sono reduci da 3 vittorie consecutive in Serie A contro Milan, Cagliari ed Hellas Verona e sognano di continuare la loro corsa per bissare la qualificazione europea dello scorso anno e perché no in Champions League, ora che dista veramente pochissime lunghezze in classifica. Vincenzo Italiano ha potuto preparare al meglio la partita contro i biancocelesti, una settimana intera di allenamenti, nessun giocatore infortunato ed è rientrato anche dalla squalifica Remo Freuler, che sarà ovviamente in campo, probabile 4-2-3-1 per i rossoblù. In porta Lukas Skorupski, difesa 4 da destra a sinistra con Calabria, Beukema, Lukumi e Likoyannis, mediana 2 con Freuler e Ferguson. Sulla tre quarti sicuramente Odgaard e Ndoye saranno titolari, l'altro posto è conteso per uno tra Orsolini, Dominguez e Cambiaghi, a suggerire la prima punta che sarà Santi Castro.
Dopo aver staccato il passo per i quarti di finale di Europa League, la Lazio di Marco Baroni va a Bologna per riprendere la corsa verso il quarto posto. Il tecnico biancoceleste contro il Viktoria Plzen ha riabbracciato Tavares e Castellanos, recuperati rispettivamente da un affaticamento muscolare e da una lesione di medio grado. L'argentino, nonostante il mese di stop, ha giocato dal primo minuto in Europa e lo farà anche al Dallara, riprendendosi il suo posto al centro dell'attacco. Il terzino portoghese giocherà nella linea difensiva a 4 davanti a Provedel, con Marusic a destra e la linea centrale composta da Gile e Romagnoli, reduce da 3 gol in una settimana. In mediana rientra l'affaticato Rovella al fianco di Guendouzi, con Vesino che dopo 2 partite alla titolare potrebbe rifiatare. L'uruguaiano in ballottaggio con Dia, con il senegalese che parte avanti per guidare la tre quarti alle spalle di Castellanos. Pochi dubbi sugli esterni, con le conferme di Saxen sulla corsia di destra e Capitan Zaccagni a sinistra. A voi studio.
Allora, Stefano Palomeni, la sfida tra Italiano e Baroni come finisce?
In pareggio, Bologna-Lazio, segno X.
E andiamo alla Roma alle ore 16, su DAZN, Roma-Cagliari. Per la Roma, Gabriele Chiocchio, per il Cagliari, Giancarlo Cornacchia.
Archiviata l'Europa League con l'eliminazione per mano dell'Athletic Club, la Roma ospita il Cagliari nell'ultimo match prima della sosta, alla ricerca di quello che sarebbe il 13° risultato utile consecutivo, fondamentale per continuare a inseguire una insperata qualificazione europea per il prossimo anno. Ranieri chiederà un ultimo sforzo a diversi dei suoi titolari. In porta andrà Svilar, con uno tra Rensch e Nelson, Mancini e Ndicka in difesa. Sulla fascia destra tornerà Salemakers, con Angeligno a sinistra. In mezzo, possibile il ritorno di Koné, rimasto in panchina a Bilbao. Davanti, Dybala è sicuro di un posto e Pellegrini dovrebbe accompagnarlo alle spalle della punta, con Shomurodov che guadagna posizioni per la maglia di centravanti al posto di uno spento Dovbik.
Incontro tra ex, quello di domenica alle ore 16 all'Olimpico tra Roma e Cagliari. I rossoblù faranno visita al loro maestro Claudio Ranieri, artefice di tanti miracoli, ultimi quelli della scorsa salvezza e della promozione in Serie A. Problemi di formazione per Davide Nicola, che dovrà rinunciare a Luvumbo e Coman, attaccanti che sono infortunati, a cui si è aggiunto quello di Zappa, terzino destro, proprio 2 giorni fa. Nicola potrebbe proporre un 4-5-1 per cercare di reggere l'urto di una Roma che, al netto della sconfitta contro l'Atletico Bilbao, in campionato sta andando a 1000. Caprile in porta, Zortea a destra, Obert a sinistra, Mine Luperto al centro, centrocampo a 5 con Prati playmaker, a dopo Makumbu, mezze ali, sulla destra Felici, sulla sinistra Augello, che tenteranno di supportare l'unica punta, Roberto Piccoli. Linea allo studio.
Stefano Palomeni, la Roma per dimenticare l'Atletic, come finisce Roma-Cagliari?
Non sarà una partita facile per la Roma, caro Marco, però una partita che vincerà la Roma sul Cagliari. Roma-Cagliari, segno 1.
Entriamo nella zona calda delle partite, perché alle ore 18 su DAZN e Sky ci sarà Fiorentina-Juventus. Per la Fiorentina Dimitri Conti, per la Juventus Camillo De Michelis.
Afferrata la qualificazione ai quarti di finale di Conference League, la Fiorentina torna a pensare al campionato e alla grande sfida di domenica contro la Juventus. Palladino ha trovato certezze nel 3-5-2 e sembra orientato addirittura a confermare tutti i 11 titolari visti nella notte europea contro il Panathinaikos. Quindi tra i pali De Gea, nella linea difensiva 3, Pongracic e Ranieri, i due braccetti, e Comuzzo a comandare il reparto parto dal centro, in mediana Fagioli, ancora titolare, autore di una buona prova solamente in parte macchiata dal fallo del rigore, comunque ininfluente, contro i greci, con lui Mandragora, andato pure a segno, e Cataldi che si prenderà la cabina di regia, Dodò e Gosens a tutta fascia sulle due corsie, da là davanti la nuova coppia del gol viola, Gudmundsson e Ken.
La Juventus domenica 16 marzo tornerà in campo dopo la debacle della scorsa settimana contro l'Atalanta per sfidare la Fiorentina. Per questo match i bianconeri recupereranno Consensao, Savona e Rui, ma dovrebbero partire dalla panchina. Thiago Motta per il match del Franchi confermerà il 4-2-3-1, in porta ci sarà Di Gregorio, in difesa sulla destra si dovrebbe ripartire da Weah. In mezzo la certezza ai Gatti, al suo fianco agirà uno tra Kalulu, Vega e Kelly, mentre a sinistra toccherà ancora Cambiaso. In mezzo al campo ci sarà la conferma della coppia formata da Locatelli e Thuram. Sulla tre quarti il dubbio è legato tra chi giocherà in mezzo tra McKennie e Comeyners, con l'americano che sembra favorito sull'olandese. Il numero 8 bianconero è apparso in grande difficoltà contro l'Atalanta e per questo motivo dovrebbe partire dalla panchina ed eventualmente entrare a gara in corso. A completare la tre quarti ci saranno Nico Gonzalez e Kenan Yedidz. In attacco toccherà ancora a Randall Colomwani, anche perché Dusan Vlahovic non è entrato benissimo nel match contro l'Atalanta e probabilmente giocherà solo uno scampolo di gara contro la sua ex squadra. Studio.
E allora Fiorentina-Juventus secondo Stefano Impallomeni.
Vedo leggermente favorita la Fiorentina, Marco. Fiorentina che giocherà in casa, Fiorentina che batterà la Juventus. Fiorentina-Juventus segno 1.
Ci siamo, il big match che vale tantissimo in chiave scudetto. Ore 20:45, Atalanta-Inter. Gasperini contro Inzaghi per l'Atalanta, Patrick Iannarelli per l'Inter, Ivan Cardia.
La vittoria contro la Juventus, un 4-0 pesante dal punto di vista del morale, ma chiaramente in positivo, ha dato un'ulteriore spinta all'Atalanta Giampiero Gasperini, che domenica sera affronterà l'Inter, un big match incredibile che potrebbe dare ai nerazzurri l'ennesima possibilità di sognare in grande quel sogno impossibile, come lo ha definito il tecnico. Non ci sarà Quadrado per un problema muscolare riscontrato proprio tra il primo e il secondo tempo della sfida dello Stadium, non ci sarà nemmeno sulle mana. In attacco si va verso il tridente De Ketelare, Lookman e Retegui. Dipenderà però anche dall'alternativa trequartista con Pasalic, una scelta già presa in passato, soprattutto contro le grandi squadre, un modo per dare meno riferimenti davanti. Saranno dunque queste le alternative per quanto riguarda l'attacco di Giampiero Gasperini. Difesa confermato Ian con Jim City e Kolasinac a completare il reparto davanti a Carnesecchi. In mezzo al campo chiaramente Derone ed Ederson, con Bellanova e Zappacosta sul le corsie esterne, l'11 titolare, l'11 de gala, per cercare una vittoria incredibile.
Il principale dubbio di Simone Inzaghi riguarda Stefan De Vrij, l'olandese comunque andrà al massimo in panchina, mentre saranno assenti Darmian, Di Marco, Zalewski e Zielinski. Tornerà alla formazione tipo, al netto ovviamente delle assenze già citate. In porta si rivedrà da titolare anche in campionato Sommer, protetto da Pavard, Acerbi e Bastoni. Si ricomporrà la coppia titolare dell'attacco formata da Marcus Thuram e Lautaro Martinez. A centrocampo ci sarà il terzetto con Barella, Çalhanoğlu e Mkhitaryan. Sugli esterni Dumfries a destra, infaticabile l'olandese, gioca da tanto tempo in maniera continuativa ma mantiene un rendimento altissimo. A sinistra ci sarà invece ancora Carlos Augusto. A voi studio.
E allora ci siamo, Stefano Impallomeni, come finisce il big match scudetto?
Con un altro pronostico sbagliato, con la vittoria dell'Atalanta, Atalanta-Inter segno 1.
E allora termina qua il giro dei campi della 29ª giornata di Serie A.